quelle che stiamo facendo in questi anni per il potenziamento della rete stradale della Lombardia. È la prima opera che collega la fascia prealpina da ovest a est, evitando grave difetto storico del nostro sistema viabilistico, che è quello di essere radiale verso Milano, ma è anche un simbolo la pedemontana, un grande progetto di ridisegno non solo della mobilità ma anche del tessuto urbano in quella che è probabilmente l'area più densamente popolata di tutta la Lombardia.
Io apro questa finestra così potete vedere da vicino il passaggio della superstrada attuale. Si sentono già i rumori, come potete sentire. Non bastano i doppi vetri in casa nostra per attutire questi rumori assordanti, e tra poco dovrebbe passare invece l'autostrada pedemontana.
A Seveso la pedemontana andrà a sovrapporsi ad una superstrada raddoppiandone la larghezza. In un territorio tra i più urbanizzati d'Europa non c'era alternativa. Il tracciato infatti si snoda tra le poche aree verdi rimaste in Lombardia, giungendo a ridosso delle abitazioni.
Come potete vedere dal mappale, mappale 316, ecco, è praticamente corrisponde al giardino, che verrà espropriato completamente. Poi è previsto un muro di contenimento alto 12 metri, che va da terra fino alto fino a quel cartello, perché tutto quel verde sparirà, perché quello è sulla rampa della superstrada. Tutto questo verrà ancora più vicino.
Se adesso c'è una distanza della superstrada di 15-20 metri, ci ritroveremo l'autostrada molto più vicino.
Praticamente in casa.
Offriremo il caffè a chi passa sull'autostrada.
Abbiamo visto proprio la nuve che usciva.
Per 10 minuti non si riusciva a respirare, né dentro né fuori.
Era il 10 luglio del 1976, quando dalla fabbrica Igmesa, di proprietà della Svizzera Givaudan, la rottura della valvola di sicurezza di uno dei reattori sprigionò una nube di diossina. Il TCCD era il più potente veleno al mondo. L'area inquinata comprendeva Seveso ed altri 4 comuni, abitati da oltre 30.000 persone. Migliaia di animali da cortile morirono in pochi giorni. Centinaia di persone furono costrette a lasciare le loro case. Molti non vi fecero mai ritorno.
Io sono andato via, non so se è il primo o il 2 di agosto, l'1 e il 2 di agosto, che tra l'altro dovevamo andare giù ad Assago, ma con il lavoro che avevamo, quindi è stato un po' un problema. Siamo rientrati dopo un anno e mezzo.
Per Giancarlo e Natalina, dopo i disagi e la paura del 1976, arrivano ora anche i lavori dell'autostrada pedemontana. Oltretutto il loro giardino, dopo l'incidente, era stato solo parzialmente bonificato.
Qui c'è terra battuta, l'hanno un po' pulita e poi hanno coperto con altra ghiaia, per dire. Mentre lì hanno scorticato tutto il terreno così e con tutte le piante. Però la rampa della superstrada non l'hanno. Quello che gli era stato fatto presente, che come salute, se qui è stato scorticato, per quale motivo lì non...
Cioè lì non hanno fatto niente?
Niente. Quindi la diossina è ancora lì da quando è uscita.
Nel 1976 l'intera area interessata venne suddivisa in base all'inquinamento. Nella zona A, la più contaminata, la popolazione venne evacuata. Nella zona B, invece, non fu ritenuto necessario. Ma su queste decisioni già allora erano sorte molte perplessità.
Vicino al traliccio, diciamo che c'era lo stabilimento Immesa. La nuvola fuoriuscita, in pratica, secondo i tecnici, il vento ha spinto la nuve in questa direzione, andando verso Milano, e di conseguenza poi cos'è che hanno deciso? Hanno deciso di fare, visto che la superstrada evidentemente, non lo so, non hanno potuto o non hanno voluto per cause di forza maggiore chiuderla, è rimasta sempre aperta e di conseguenza diciamo che è stato il confine della zona A con la zona B. Anche chi è stato evacuato, che cosa, non riusciva a capire i criteri per cui erano stati costretti ad abbandonare.
E poi noi i primi tempi temevamo di rientrare nella zona A.
Della zona
invece
A.
Poi la zona A, forse c'è un pezzettino nella mappa, che è arrivata al di qui della superstrada, per cui c'era il divieto sulla superstrada di abbassare finestre, e si è fermata alle case, però, sì. Alle prime case, lì è iniziata la zona B praticamente.
Questi documenti confermano che quella zona dove il progetto Pedemontana prevede nuove corsie e svincoli autostradali era stata inizialmente riconosciuta come zona A, ma poi, dopo qualche mese, venne declassificata come zona B. Un dettaglio non indifferente. Mentre nella zona A le abitazioni vennero rase al suolo, l'aria fu bonificata e resa inaccessibile, nella zona B si continuò a vivere, con un divieto di coltivazione solo temporaneo. Oggi, infatti, quasi ogni famiglia ha di nuovo il suo orto.
Tutto il giardino è stato ricoperto con 15 centimetri di terra e dopo questo strato di terra ci permetteva perlomeno di vivere un po' più tranquilli rispetto all'evento di Ossina che c'era stato. Abbiamo rimesso l'orto, anche se dedico un po' meno tempo rispetto a una volta, un po' di zucchine, basilico, le melanzane, qualche peperone, qualche pomodoro.
Va fino là e va su fino in fondo là, dove ci sono le rubine e i gersi. Ormai in un terreno siamo con me tre generazioni. Qui abbiamo lasciato le ossa, poi con la fortuna o la sfortuna della diosina abbiamo sempre tribulato, ma adesso è la peggiore. A stare a quello che hanno detto, spropriano tutto, lì andiamo a fare il casello, andiamo a fare lo svincolo, la strada che va fuori da là, insomma.
Secondo il progetto, la proprietà di Gerardo sarà attraversata dall'autostrada e quindi, come prevede la legge, l'ente regionale della protezione dell'ambiente ha dovuto eseguire dei carotaggi anche nel suo terreno per verificare l'eventuale presenza di diossina.
E non da già fonte, mi si vede nuovide. Con quella benna lì, un braccio lungo, una benna che ogni benata la tira su di metro di roba. Uomini che fondezza chi non so. Vengo qui, trovo quattro sui discorsi.
Ma i risultati te l'hanno andati qua?
E i risultati, sì. I risultati che chi ha lavorato in scienza poi danni, e chi ha il danno, niente calatura.
I risultati dei carotaggi sui terreni resi pubblici dalla Regione Lombardia sono sconcertanti. Su 127 campioni prelevati, ben 52 hanno ancora livelli di diossina oltre i limiti di legge.
Non sono così preoccupanti, ci sono alcuni carotaggi che rilevano valori superiori a quelli massimi previsti dalla normativa. Si tratterà semplicemente di avere attenzioni particolari nelle fasi di cantierizzazione laddove si interverrà su queste aree.
Milligrammi, microgrammi, nanogrammi. Ah, che cazzo, questo è fuori tanto, perché aspetta che ce li mettiamo. Allora, fai guarda qua che te lo faccio vedere, che così capisci meglio.
Decidiamo di far questo verificare i risultati dei carotaggi dei terreni a Paolo Rabitti, uno dei più autorevoli ingegneri civili in Italia, già consulente tecnico in molti processi penali per reati ambientali. Secondo lui con la diossina non si scherza.
Che continuo, ma ce ne sono un bel po' fuori.
La comunità europea ha stabilito che una dose tollerabile di diossina sono 2 picogrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Quindi un uomo di 70 kg ne può tollerare 140 picogrammi, cioè poco più di un decimo di nanogrammo. Ecco. Il nanogrammo è un miliardesimo di grammo, Questo significa che la quantità tollerabile di diossina è veramente minima, insomma. Questa è la zona ex-A. Questa non l'hanno mica bonificata, no?
Con questi valori loro domani possono cominciare a lavorare?
Secondo me no. Sarebbe opportuna una bonifica nelle zone in cui le concentrazioni di diossina sono più elevate. E poi bisognerebbe vedere qual è la concentrazione degli alimenti in quelle zone lì.
Chiediamo ai nostri interlocutori di Seveso di consegnarci alcuni campioni di alimenti provenienti dai loro orti ed allevamenti, per verificare se effettivamente ci siano tracce di diossina. Raccogliamo zucchine e uova e spediamo tutto ad un prestigioso laboratorio di Zurigo, specializzato in analisi chimiche.
Questo è il limite che era stato posto al trattamento.
Il gruppo svizzero Lombardi è da 60 anni una delle più importanti società di ingegneria civile al mondo. Proprio per l'assoluta competenza tecnica, dopo l'incidente, la Givaudan si rivolse allo studio ticinese per la bonifica della zona A e per la progettazione delle cosiddette vasche, enormi fossi artificiali dove furono stoccate le case demolite e il reattore dell'ICMESA. Giovanni Lombardi ricorda bene i pericoli di quell'intervento. Gli operai lavoravano con tute stagne e maschere antigas per evitare qualsiasi contatto con la diossina.
Già a suo tempo si sapeva che la zona inquinata passava oltre, però c'è stato proibito di andare oltre, risanare solo da questa parte. La decisione che hanno preso le autorità, non so poi quale.
E perché?
Ma per limitare